tema della seconda meditazione è il seguente: essere creatura nuova in Cristo. Vi do due passi e ve li leggo, uno dalla seconda lettera ai Corinzi ed una dalla lettera ai Galati, la prima Corinzi, seconda Corinzi. Cosicché ormai noi non conosciamo più nessuno secondo la carne, e anche se abbiamo conosciuto Cristo secondo la carne, ora non lo conosciamo più così. Quindi se uno è in Cristo è una creatura nuova, le cose vecchie sono passate, ecco, ne sono nate di nuove. Non è infatti la circoncisione che conta né la non circoncisione, ma l'essere nuova creatura. Non è così semplice trovare un punto di partenza per la spiritualità di San Paolo. San Paolo non ha fatto un trattato sistematico, ha scritto tante lettere rivolte a delle comunità concrete, a delle persone concrete, quindi a partire dai bisogni e dalle esigenze. Non è che ha trattato un argomento in modo organico, conseguenziale, ordinato. Precisamente da dove possiamo cominciare per capire in che modo, secondo San Paolo, la vita, la venuta di Gesù Cristo ha cambiato il mondo? Il brano citato dalla seconda lettera ai Corinti rappresenta un buon punto di partenza. Chiunque abbia letto nella loro interezza le lettere di San Paolo potrà riconoscere che una delle idee più profonde e tuttavia veramente molto semplice contenute in esse si trova espressa in queste due parole: in Cristo. Quindi essere creatura nuova in Cristo. Dalla prospettiva di Paolo, essere in Cristo è tutto ciò in cui si condensa il concetto di vita spirituale. Qualunque cosa gli fosse capitato sulla strada di Damasco, il risultato finale fu una decisiva trasformazione di vita di Paolo. Anche se questa non può essere definita come una vera e propria conversione, nel senso di cambiamento di religione, è tuttavia una conversione nel senso di una svolta importante e drammatica nella sua vita. Colui che era stato inviato a Damasco per perseguitare i seguaci di Gesù, improvvisamente fu gettato a terra e indirizzato sulla strada diritta, Atti 9:11. Dio rivolse a Paolo un invito diretto a raddrizzare la sua vita. Egli era stato messo nella direzione sbagliata su una via tortuosa. Per Paolo questo fu solo l'inizio di una completa trasformazione. Un incontro personale con il Signore Gesù risorto significa sostanzialmente questo: un riorientare, un orientare in modo nuovo, nuovamente, la propria intera prospettiva di vita. Il modo umano di percepire l'esistenza cede il posto alla prospettiva divina. Quindi da una parte ci può essere un modo umano di percepire la nostra esistenza, questo modo umano di vedere la nostra vita. Quando ci si converte, quando si incontra il Signore, questo modo umano cede il passo alla prospettiva divina. Per coloro che sono veramente in Cristo, incorporati nel corpo di Cristo col battesimo e trasformati dalla grazia, tutto sembra nuovo. La frase di Paolo esprime esattamente questa novità: essere creatura nuova in Cristo. Essere in Cristo rende un uomo una creatura completamente, interamente nuova. È come un nuovo inizio. L'allusione fa riferimento all'atto della creazione operata da Dio all'inizio, confronta Genesi, il primo capitolo. Dio parlò e l'universo fu. L'universo cominciò ad essere. Per Paolo, Cristo gli parlò attraverso una misteriosa rivelazione, creandolo di nuovo. In entrambi gli esempi di creazione, Dio è chiaramente l'attore principale e la causa dell'effetto. Quindi, colui che agisce, colui che provoca l'effetto, è Dio. non è l'uomo, non è San Paolo. Le conversioni, quindi, non avvengono per un impulso derivante da noi stessi. Dio fornisce la grazia. Dio fornisce l'energia spirituale che porta, se si vuole, ad essere trasformati. Paolo riconosce di aver sperimentato una rivelazione, uno svelarsi soprannaturale della volontà di Dio. Egli ebbe una apparizione del Gesù risorto che avviò questa trasformazione nella sua vita. Quindi chi è che opera nella conversione è Dio, chi è che avvia questa trasmissione, questa trasformazione è Dio, chiaramente poi c'è bisogno della nostra collaborazione. Per noi è che anche noi possiamo sperimentare questa trasformazione. La chiamata di Paolo significa che non fu esclusivamente legata alla sua persona e soltanto per lui, esclusivamente per lui. L'esperienza di Paolo prova che non è necessario essere vissuti letteralmente con Gesù di Nazaret, aver camminato con lui ed aver assistito al suo insegnamento e ai suoi miracoli per essere chiamati da lui. Infatti San Paolo non ha conosciuto come gli apostoli, come i discepoli, Gesù non ha camminato con lui, ma successivamente ne ha fatto esperienza. Per cui Paolo divenne un apostolo, cioè un inviato, per una missione, dalla chiamata del Signore risorto. Non ha conosciuto Gesù Signore durante la sua vita terrena, lo ha conosciuto misteriosamente, successivamente, dopo la risurrezione, ma è diventato, come i discepoli di Gesù che lo hanno conosciuto in terra, apostolo inviato per una missione. Paolo arrivò a conoscerlo come Signore, come Salvatore e come Redentore. In effetti la parola Signore rappresenta per Paolo il più importante titolo per Gesù nel suo stato di risorto. Nell'Antico Testamento la parola Signore era un titolo riservato a Dio. L'applicazione del titolo a Gesù equivaleva quindi per Paolo a chiamarlo Dio, riconoscendone la natura divina. Questo fu un passo straordinario fatto dai primi cristiani ed è ancora oggi la base della nostra fede. Gesù, l'uomo, è il Signore ed egli continua a chiamare altri, come noi stessi, a perpetuare nel tempo la missione di proclamare il messaggio evangelico. Come Paolo, anche noi possiamo ricevere una chiamata dal Signore. In un corso di esercizi spirituali, quale grazia posso cercare che sia capace di trasformare veramente la mia vita? Questa è la domanda che ci poniamo in questi giorni. Quale grazia posso cercare che sia capace di trasformare veramente la mia vita? Diversamente da quella di Paolo, forse le conversioni sono per lo più dei processi lenti che hanno luogo nel tempo. Per Paolo questa conversione è stata immediata, fulminea, drammaticamente concentrata. Normalmente la chiamata alla conversione è un procedimento, un processo più lento. Questo non significa negare che vi siano conversioni rapide, ma significa riconoscere che esse sono rare. Paolo non si aspettava che le sue comunità avessero la stessa esperienza da lui avuta sulla strada di Damasco. Si aspettava invece che si abbandonassero alla grazia di Dio e si sottomettessero alla trasformazione che sopravviene con la vita in Cristo. Egli le sollecitava a diventare nuove creature nel Signore Gesù. San Paolo non assurdizza la propria esperienza tanto da chiedere, tanto da invitare, tanto da pretendere che anche gli altri facessero la stessa esperienza. Ricco della sua esperienza, favoriva nella vita delle persone a cui portava il Vangelo una trasformazione graduale e lenta della loro vita. Nella sua lettera ai Galati, Paolo usa la stessa espressione, nuova creatura, in un diverso contesto. Dice San Paolo nella lettera ai Galati: non è infatti la circoncisione che conta, né la non circoncisione. Ciò che conta è l'essere nuova creatura. Perché San Paolo fa questo discorso? San Paolo era turbato per il fatto che i Galati stavano abbandonando il messaggio evangelico che egli aveva loro dato e stavano tornando a precedenti pratiche acquisite come giudei, in particolare la circoncisione maschile. Egli afferma con forza che la vita in Cristo cambia tutto. Il problema non è se uno venga circonciso per rafforzare l'identità giudaica o se uno non venga circonciso per affermare, asserire l'identità gentile. Non so se è chiaro il discorso. Gli ebrei, il popolo giudaico, per affermare la propria identità e la propria diversità, la propria elezione, portavano anche nel corpo questo segno, la circoncisione. I maschi facevano una particolare operazioncina perché fossero identificati come appartenenti al popolo eletto. I gentili, cioè i pagani, i non giudei, i non ebrei, invece dicevano: per credere in Cristo Gesù noi non dobbiamo passare attraverso la legge antica, la legge che prescriveva la circoncisione. Poiché Paolo ha annunciato la non esclusività, la non necessarietà della circoncisione, andando avanti nel tempo, le sue comunità avevano avuto un arretramento su questo punto, per cui molti premevano perché i cristiani fossero circoncisi. Quindi si ritornava in un certo qual modo all'identità giudaica e non, quindi contro quella dei gentili, e non si affermava una nuova identità, l'essere nuova creatura in Cristo, cioè essere cristiani. Questo discorso, che potrebbe apparire e che appare a noi lontanissimo, perché non ha senso per noi parlare di circoncisione o non circoncisione, di appartenenza al mondo giudaico, al popolo giudaico o meno, invece può essere molto significativo se facciamo riferimento anche alla nostra vita spirituale e alla nostra vita ecclesiale, all'impegno nostro pastorale. Noi possiamo aver raggiunto dei traguardi nella nostra vita, possiamo aver raggiunto dei traguardi nella vita pastorale, parrocchiale, nel tempo la tentazione di tornare indietro, la tentazione di ritornare a vecchie abitudini, di ritornare a vecchi usi, a ritornare al già vissuto, a quello che dava maggiore sicurezza, e quindi rifiutare concretamente di affermare con la nostra vita che siamo persone nuove in Cristo e legarci a forme più tradizionali, a forme più rassicuranti della vita di fede. Per cui il desiderio, la tentazione di escludere gli altri nel cammino, di escludere i nuovi e di escludere una novità nel cammino pastorale. Come egli scrive agli stessi Galati, non c'è più giudeo né greco, non c'è più schiavo né libero, non c'è più uomo né donna, poiché tutti voi siete uno in Cristo Gesù. Nient'altro è ormai importante se non abbandonarsi a Cristo. Egli esorta i Galati a diventare nuove creature e a lasciarsi indietro la loro passata identità, Cristo rende nuova ogni cosa. Essere in Cristo ci rende nuovi. Una tale trasformazione fu così profonda per Paolo da indurlo a dire ai filippesi di non considerare più la sua precedente vita di fariseo come se contasse qualcosa in confronto a ciò che aveva guadagnato in Cristo. Dice San Paolo nella lettera ai filippesi: ma quello che poteva essere per me un guadagno l'ho considerato una perdita a motivo di Cristo. Anzi, tutto ormai io reputo una perdita di fronte alla sublimità della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore, per il quale ho lasciato perdere tutte queste cose e le considero come spazzatura al fine di guadagnare Cristo. La domanda che mi pongo, che pongo a voi, è la seguente: sei pronto tu ad una simile trasformazione? Sei pronto, siamo pronti ad una simile trasformazione, ad una simile conversione? Questa trasformazione, questa conversione potrebbe avvenire proprio durante questi esercizi spirituali. D'altronde, quale tempo migliore e più favorevole perché avvenga in noi un rinnovamento del nostro essere creature in Cristo? Considera questa occasione come un invito personale di Dio rivolto a te. Dio cerca di essere vicino a te più di quanto tu possa immaginare. Dio è anche consapevole che la tua vita è con tutta probabilità come quella di ciascun altro, di chiunque altro, abbastanza confusa e disordinata e non sempre orientata nella giusta direzione. Come San Paolo va sulla strada dritta, significa che stava su una strada non completamente ordinata. Ci rendiamo appena conto di quanto la nostra vita possa essere fragile e forse ci diciamo a volte, quando vediamo andare in rovina la vita di altri, diciamo: ecco, io sono ancora in cammino solo per la grazia di Dio. Di fronte a nostri amici che abbandonano la fede, di fronte a nostri amici che combinano dei guai, non so se a voi è mai capitato di dire sono ancora in cammino solo per la grazia di Dio, o espressioni simili: ringraziando Dio, il Signore mi tiene ancora la mano in testa. È necessario allora ascoltare l'invito di Dio che ci chiama alla conversione. Di questo autore americano vi ripeto questa espressione che lui ha letto su un manifesto, che è un'espressione particolarmente simpatica. Ha letto su un manifesto questo autore americano: Dio ti ama proprio così come sei. Ripeto, Dio ti ama proprio così come sei. Ma continuava questa scritta, ma egli, Dio, ti ama troppo per lasciare che tu rimanga così. Quindi, Dio ti ama proprio così come sei, ma ti ama troppo per lasciare che tu rimanga così. Quindi, quando noi diciamo che Dio ci ama così come siamo, è la prima parte di una grande verità. Ma proprio perché Dio ci ama tanto, si impegna affinché noi rimaniamo quello che siamo, ma ci vuole trasformare, ci vuole convertire. Il suo invito ti richiederà di lasciarti dietro qualcosa e di arrivare a qualcosa di completamente nuovo. Ma come sperimentò Paolo, vale la pena compiere un simile sforzo. Scrive questo professore di Sacra Scrittura: nella mia personale esperienza anch'io ho avuto periodicamente le mie conversioni, che generalmente sono consistite in lente inversioni di rotta ed in graduali risvegli della mia coscienza. Per me la vita in Cristo è stata come una specie di danza, con i piedi che si sono fermati qua e là, avanti e indietro, ma sempre in movimento. Una volta, durante un ritiro organizzato nel mio istituto, provai una sensazione opprimente dei miei peccati e della mia indegnità agli occhi di Dio. Ciò avvenne mentre si svolgeva un rito di riconciliazione, una confessione, liturgia penitenziale. Non so spiegare cosa mi accadde realmente, anche se questa esperienza mi capitò in un periodo nel quale stavo decidendo se diventare o no sacerdote. Dopo l'esame di coscienza mi ritrovai improvvisamente a piangere. Come i miei amici potrebbero testimoniare, non sono incline a manifestazioni emotive di questo genere. Si trattava quindi di un fenomeno per me del tutto inconsueto. Non riuscivo a fermare il mio pianto. Sono sicuro che le persone attorno a me mi stavano guardando con curiosità, chiedendosi quale fosse il mio problema. Più tardi, durante un incontro con un direttore spirituale, mi resi conto che durante quel ritiro ero stato davvero toccato dalla grazia di Dio. Da quel momento cominciai a vedere la realtà in modo differente, mi sentivo molto più vicino a Gesù Cristo di quanto mi fosse capitato prima. Era come se Gesù, ora, camminasse insieme a me nel viaggio della vita. Continuai a lottare con la mia vocazione, il sacerdozio, ma la mia sensazione dell'amore di Cristo in me per quanti sono da Lui chiamati a servire era incredibilmente forte. La mia conversione è sicuramente ancora in atto, ma penso di aver percepito in modo del tutto concreto ciò che intendeva Paolo quando parlava della sua vita trasformata in Cristo. In una sua lettera egli ci dice proprio quanto profonda fosse questa trasformazione. Galati 2:20. Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Davvero profondo è questo cambiamento. Per esso noi veniamo trasformati in modo tale che non viviamo più in noi stessi, ma lasciamo che Cristo viva in noi, in modo tale che tutto ciò che facciamo e tutto ciò che siamo rifletta Cristo agli occhi del mondo. Assistiti dal nostro fratello Paolo, apostolo, preghiamo per ottenere il coraggio di accettare questo invito a diventare una nuova creatura in Cristo. Vi lascio alcune domande per la riflessione. In riferimento anche a ciò che abbiamo detto stamattina, vi invito personalmente e quindi nel segreto del vostro cuore a descrivere la vostra vita in Cristo. Cioè, se voi doveste raccontare a qualcuno, ancora meglio, se lo doveste riraccontare o rivivere con voi stessi, vi inviterei a porvi queste domande. Come definiresti il tuo rapporto con Gesù Cristo? Riflettendo sul tuo personale cammino di fede, puoi individuare momenti precisi di conversione? I momenti, cioè, nei quali la grazia di Dio ti ha fatto davvero cambiare direzione? Quindi, come definiresti il tuo rapporto con Gesù Cristo? Quali sono stati i momenti in cui voi avete fatto esperienza di conversione? E sono stati questi momenti di deciso cambiamento? Momenti di più graduale trasformazione? In quali modi sei diventato una nuova creatura grazie alla tua fede? Chiaramente, in riferimento anche a ciò che dicevamo stamattina, vi inviterei a rileggere il brano della seconda lettera ai Corinzi, 4:7-11, e ponetevi queste domande. Mentre noi affermiamo che siamo nuove creature in Cristo, lo siamo completamente? Punto interrogativo. Quali sono quegli spazi e quelle aree in cui noi siamo creature vecchie, per creature non illuminate dalla grazia di Dio? Quali sono le aree fragili della tua vita? In che modo cerchi di porvi rimedio? Qual è il tesoro nascosto nella tua fragile esistenza? Fate riferimento alla meditazione di stamattina. Concludiamo con questa preghiera su cui potrete ritornare successivamente personalmente a conclusione della vostra meditazione. Signore Gesù, tu ti rivelasti al tuo servo Paolo, lo invitasti ad entrare nel mistero della nuova vita in te. Non nascondermi il tuo volto risorto dai morti. trasforma la mia fragile esistenza in una nuova creatura. Aiutami a trovare il tesoro che tu hai collocato nella profondità del mio essere, perché io possa essere confortato dal tuo amore. Vieni e fammi conoscere la tua volontà, perché io possa abbandonarmi completamente ad essa. Trasformami con la tua grazia, Signore, perché io possa condurre più degnamente la vita alla quale tu mi chiami.